Così vogliamo vedere su che cosa parliamo questa mattina. Partecipi della natura divina. Neanche un wow, niente, wow. Un po' freddini, come mai questa freddezza, cari? Siamo partecipi di qualche cosa di straordinario. Noi non comprendiamo molte volte, leggiamo delle cose, ma non ci soffermiamo per comprendere che cosa vuol dire. Poi leggeremo questo verso, che si trova in secondo Pietro, ma lo leggeremo più avanti. Sapete, noi siamo stati creati con tre nature divine. Ascoltatemi, adesso non distraetevi per almeno 20 minuti, poi potete distrarvi, ok? Siamo stati creati con tre nature divine. Spirito, anima e corpo. Sapete che il nostro corpo era stato creato in cielo per durare sempre. Amen? Perciò spirito, anima e corpo, tre nature divine eterne. Siamo stati creati eterni. Ma dopo che l'uomo ha peccato, due nature sono rimaste eterne. Lo spirito e l'anima. Mentre la terza natura, il corpo, è temporale, durerà solo un tempo, perché il peccato ha rovinato questa terza parte di questa natura che doveva durare sempre. Ma sapete, solo il tempo e le decisioni nel corpo, nella natura che sparirà, determinerà la nostra destinazione eterna. Perciò quello che faremo nel corpo e quello che decideremo nel corpo è questo che determina la nostra eternità, cioè tutto quello che sarà dopo. Molte volte noi ci preoccupiamo delle cose che sono qui, ci prendiamo tanti, tanti problemi sulle spalle per cose che finiranno, cari, che finiranno. Non c'è nulla che durerà qui, anche questo corpo è destinato a finire. O finiamo perché si muore, perché il peccato ha creato la morte, ha creato due morti il peccato, non una morte, ha creato la prima morte, che è il corpo che non andrà in cielo, e la seconda morte, che è la separazione eterna da Dio, per colpa del peccato. Ecco perché Gesù è venuto. Noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Amen? Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Sapete, l'immagine è istantanea, ci ha creati subito eterni, mentre la somiglianza è progressiva, ha a che fare col carattere, con le attitudini, con il cambiamento. E qui c'è il nostro lavoro. Il cambiamento è la parte più importante e decisiva per ricevere la benedizione nella nostra vita. Se non si cambia, non si ottiene niente. Diventa una fatica. Sapete, la vita cristiana senza un cambiamento è una fatica. È un sudore continuo. Ecco perché molti si fermano. Perché vogliono andare avanti con le proprie forze. Non è possibile. Non è possibile amare un nemico con le mie proprie forze. Io un nemico lo odio. Ma quando l'amore di Dio entra nella mia vita, io vedo il nemico come lui vede. Anch'io ero un nemico, ma lui mi ha visto con i suoi occhi. Noi dobbiamo cominciare a vedere con gli occhi di Dio, in noi e intorno a noi, cari. Sapete, il cambiamento, che è la parte più importante nella nostra vita, avviene per una decisione personale. Non si cambia, Dio non ci cambia. Dio non ha detto: io ti cambierò. Il Signore dice: se tu vuoi, vieni. Se tu vuoi, cambia. Se tu puoi farlo, cambia. Cioè, è una decisione personale. Lui però ci aiuta a cambiare. Non siamo soli nel cambiamento. Perché se io so che ho un'attitudine sbagliata, gli dico: Signore, confesso che io mi irrito facilmente, oppure non sopporto quella situazione. Il Signore mi aiuta quando io confesso e mi dice: ok. Gesù un giorno disse: fino a quanto vi sopporterò? Grazie a Dio non disse: non vi sopporto più. E perciò ha potuto cambiare. Sapete, Gesù come vero uomo ha dovuto fare delle scelte nella sua vita radicali, e l'ha fatto fino a 30 anni. Un lavoro di tutti i giorni. Lui è stato falegname, lavoratore, cioè doveva pagare le tasse, doveva mantenere la famiglia perché il papà Giuseppe è morto quando lui era piccolo. Perciò lui ha dovuto rimboccarsi le maniche e dire: ok, allora io devo provvedere alla famiglia. È diventato il capofamiglia. Maria, i suoi fratelli, le sue sorelle. Perché nella famiglia di Gesù c'erano altri fratelli e altre sorelle. Perciò lui ha dovuto tutti i giorni lavorare sul suo essere uomo vero. Perciò lui aveva una natura perfettamente umana e doveva fare delle decisioni, no? Per arrivare al punto che Dio Padre disse: di lui mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Che bello quando Dio può dire di ognuno di noi: di lei mi sono compiaciuto, di lui mi sono compiaciuto, ascoltateli. E diventiamo riferimento per questa umanità. Sapete, il cambiamento è anche importante per la salvezza. C'è un verso in Luca, al capitolo 13, dall'1 al 5, se è possibile mettere questo verso, così lo leggo direttamente. Luca 13, eccolo qua. Dice: in quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli circa quei Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù rispose: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito una tale sorte? No, vi dico, ma se non vi convertite, ma un'altra versione dice se non cambiate. Se non cambiate, mi piace di più questo, se no c'è un cambiamento, e il cambiamento avviene nella mente prima. Dobbiamo avere una mente rinnovata per cambiare, cari, no? Perirete tutti come loro. Vedete, il cambiamento ha a che fare con la salvezza. È certo che siamo salvati. Gesù ha già fatto tutto, ha già salvato tutto. Grazie, grazie cara, grazie. La sorella ha capito il principio del dare. Cioè, se tu hai dato un bicchiere d'acqua ai minimi, lei l'ha fatto, grazie a Dio. Il cambiamento è importante, cari. Questo è un momento che dobbiamo cambiare. Attitudini, mentalità. Quando diciamo in chiesa, c'è bisogno nel servizio, abbiamo bisogno nel servizio d'ordine delle persone. Si dovrebbe correre. Ma questo avviene quando c'è un cambiamento di mentalità, perché io sto servendo il Re dei Re, il Signore dei Signori, so che tutto quello che faccio per Lui è l'unica cosa che rimarrà lassù. Amen? Cosa ci porteremo? Qui lasceremo il nostro corpo, andrà via il nostro spirito che Dio ha messo in noi, lo spirito umano, che è quello che si mette in contatto con lo Spirito Santo, con l'eternità. Andrà via la nostra anima, che sarà giudicata secondo le opere che ha fatto nel corpo. Ma poi tutte le mie decisioni andranno anche in cielo. Perciò un vero ravvedimento produce sempre un vero cambiamento, cari. Ma ci vuole un vero ravvedimento per cambiare. Ecco perché è importante. Quello che noi stiamo facendo in questo tempo è qualcosa che Dio ci ha già detto. è che noi non abbiamo aspettato che Dio facesse qualcosa. Lui l'ha già fatto, lui ha già parlato. E noi ci stiamo muovendo secondo le direttive celeste. Questa chiesa è stata chiamata come che sarà una chiesa che parlerà a questa città e che sarà un mezzo, un ponte di trasmissione fra il cielo e la terra. Ma ci credete voi? Perché se non ci crediamo, siamo lì e noi sicuramente avremo una vita cristiana. Ma questo è un momento che non possiamo perdere. Sapete, quando Gesù venne sulla terra, molti persero quel momento. Alcuni riconobbero chi era, ma molti non lo riconobbero. Dice, venne in casa sua e i suoi non l'hanno riconosciuto. Ma tutti quelli che l'hanno riconosciuto, lui ha dato il diritto, carta d'identità, di diventare figli di Dio. Amen? Ci sono credenti che vivono sempre la stessa condizione spirituale, neanche materiale. Questo avviene perché non si vuole cambiare. Magari si vorrebbe cambiare, ma forse c'è da rimetterci qualche cosa, allora si fa una scelta. Perché molti sono i chiamati, ma pochi sono quelli che vogliono cambiare. Purtroppo si rimane... Molti rimangono bambini sballottati, dice, da ogni vento di dottrina. Si guarda il web, quello dice una cosa e ci vado dietro. Quell'altro dice un'altra cosa e ci vado dietro. E se qualcuno dice che non è più il caso di chiedere perdono, perché sulla croce Gesù ci ha già perdonati. Questa è un'altra moda, non ci si perdona più perché siamo diventati perfetti. Signore, veramente distruggi questi pensieri assurdi e senza senso. Questi vogliono mettere le pantofole ai credenti. Ma non è possibile. Dice che il giusto pecca 7 volte, ma si rialza. Ma perché si rialza? Perché chiede perdono e lo riconosce. Amen? Facciamo un forte applauso al Signore, perché queste cose ci fanno del bene, cari. Alleluia. Sapete, in Atti 6, dal versetto 1, c'è qualche cosa di interessante. Ora, in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti, che erano quegli ebrei che hanno vissuto fuori dalla Palestina, contro gli ebrei perché le loro vedove venivano trascurate nel servizio di assistenza quotidiana. Allora i 12, radunati il gran numero dei discepoli, dissero: non è bene che noi lasciamo la parola di Dio, serviamo alle mense. Che noi, lasciata la parola di Dio, serviamo alle mense. Perciò, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di cui si abbia buona testimonianza, ripieni di Spirito Santo e di sapienza, a cui affideremo questo compito. Cioè, per portare a tavola i piatti, dovevano avere una buona testimonianza, essere ripieni di Spirito Santo e essere sapienti nella parola. Maestri, quasi. Per servire alle mense. Molte volte noi pensiamo che il servizio, ma sì, che ci vuole a scopare la chiesa, oppure pulire i bagni, oppure guardare i bambini. No, non è così, cari. Stiamo servendo il cielo. Dovevano essere pieni di tutte queste cose. E dice, ma noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. E questa proposta piacque a tutti i discepoli, ed elessero Stefano, uomo ripieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono poi davanti agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Intanto la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme, e anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede. Ora Stefano, ripieno di fede e di potenza, faceva grandi prodigi e segni fra il popolo. Stefano, voglio dirvi qualcosa su Stefano. Sapete, era il tempo della prima chiesa. C'era bisogno di organizzazione, di persone, di servizi, di parola. E soprattutto di uomini e donne decisi a cambiare. Perciò per portare a tavola i piatti, perché mangiavano insieme, rompevano il pane insieme, quella chiesa stava sempre insieme, dovevano essere persone maestri della parola, sapienti, ripieni di Spirito Santo e che avessero una buona testimonianza. C'è, la posta era altissima, cari. Se era alzata la posta, vuoi servire Dio, devi vivere questo tipo di vita. Perciò non possiamo fare le cose in modo fiacco. Dio ci chiama all'eccellenza. Dio sta chiamando questa chiesa all'eccellenza. Sapete, durante i nostri incontri, che sono stati anche le conferenze, quello che viene detto dalle persone è che vedono eccellenza. Vedono persone che si dedicano con eccellenza nel servizio. E questa è una delle cose che le rimane. Quando vanno via dicono: vi ringraziamo perché abbiamo visto in che maniera, con eccellenza, con quale spirito fate le cose. Meraviglioso. E questo ci ha fatto del bene. E questo portava che cosa? Portava risveglio, c'era interesse nell'opera di Dio e cresceva la Chiesa. Dio ha detto che questa Chiesa crescerà in dismisura. Ma sapete, questi messaggi servono per preparare noi. Perché quando arriveranno quelli che stanno aspettando fuori e si renderanno conto che c'è una Chiesa, che c'è un Signore che li sta aspettando, avverranno qui per essere toccati, per essere guariti, per essere cambiati, perché siano cambiate nelle famiglie, siano cambiate situazioni economiche. Verranno qui perché Dio è l'Iddio che non è debitore di nessuno. Quando noi veniamo a Lui, Lui viene a noi, anzi Lui viene già a noi, aspetta solo che noi andiamo a Lui. Dice che erano perseveranti nella comunione, nella preghiera, nel timore, e questo produceva miracoli, segni e prodigi. Noi dobbiamo crescere nel timore di Dio, cari. Ma il verso 7:55 dice così: ma egli, ripieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, parliamo di Stefano, stava per essere lapidato, perciò grosse pietre venivano lanciate nella testa, nel corpo, fino a farlo morire. Ma egli, ripieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Sapete? La traduzione interlineare giusta, sapete cosa dice? Guardate. Ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo stava in piedi alla destra di Dio. Wow. Uno dice: che differenza c'è se è seduto in piedi? Perché noi leggiamo in Matteo 26:64, Efesini 1:20, Ebrei 8:1, 10:12, Salmo 110:1, che è sempre seduto alla destra di Dio. Ma in questa volta lui sta in piedi. E mi sono chiesto: perché, Signore, tu stavi in piedi? Io so che quando lui è seduto si sta riposando su ciò che lui ha già fatto. E questa dovrebbe essere la nostra condizione, essere seduti con lui nei luoghi celesti, riposare su quello che lui ha già fatto per noi, affinché lo possiamo ricevere. Ma in piedi perché? Lui stava ricevendo un uomo che era come lui. Era somigliante a lui, Stefano era somigliante a lui. Lui ha sofferto come lui, ha parlato come lui e ha vinto come lui. Guardate le ultime parole che dice Stefano. Dice così. In Atti 55, guardate cosa dice. Così lapidarono Stefano che invocava Gesù e diceva: Signore Gesù, ricevi il mio spirito. Chi disse così? Gesù. Poi postosi in ginocchio. Gesù, grazie. Gridò ad alta voce. Chi gridò ad alta voce? Gesù. Signore, non imputare loro questo peccato. Chi lo disse? Gesù. E detto questo, si addormentò. E in quel momento, nei cieli, avviene qualcosa. Per la prima volta, Gesù si alza. Perché ha riconosciuto in Stefano uno come lui. Alziamoci in piedi e facciamo un forte applauso a Gesù. Alleluia. Accomodatevi. Era come lui. Che onore. Stefano era uno come noi, ma è diventato come lui. Era come noi, con i nostri stessi difetti, ma decise di diventare come lui. Forse questa mattina qualcuno qui, io spero che decida di diventare come lui. E Gesù stava onorando l'ingresso di uno che è stato come lui. Che meraviglia! Non tutti certamente soffriremo come Stefano, ma tutti siamo chiamati a cambiare come ha fatto Stefano, cari, tutti. Perché dobbiamo assomigliare a Lui. Tutto dipende dal tempo e dalle stagioni. Sapete, il tempo serve per cambiare, le stagioni servono per adempiere il proposito di Dio nelle nostre vite, in questa città e in questa nazione. E stiamo entrando in una stagione di compimento. Che cos'era Stefano? Stefano era la forma e la sostanza del suo maestro, come lui. Non era diverso, era come lui. Voi farete cose più grandi di me, sarete me, e mi sarete testimoni, sarete me. Che meraviglia. Partecipi della natura divina. Ecco perché questo titolo è importante. Noi siamo partecipi della stessa natura di Cristo, che era la stessa natura di Dio, perciò noi siamo della stessa natura del Padre. E molte volte noi ci lamentiamo, continuiamo, perché non riusciamo a capire che siamo della stessa natura. E se noi abbiamo fede, tutto ci è stato dato in Cristo Gesù. Amen? Leggiamo questo verso. Secondo Pietro 1, 3, 4. Secondo Pietro 1, 3, 4. Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. Perciò alla vita naturale e alla vita spirituale. Per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le preziose e grandissime promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza, attraverso il quale ci sono donate le preziose e grandissime promesse, affinché per mezzo di esse, quando le promesse diventano reali nella nostra vita, dice che noi diventiamo partecipi della sua natura. Possiamo fare le stesse cose che faceva lui, pensare come Dio, vedere come Dio, decidere come Dio, ricevere e dare come Dio. E questo è forte, cari. Se abbiamo la stessa natura di Cristo, e forse noi non ci rendiamo conto. Perciò Dio ci ha chiamati a vivere una vita eccellente, nell'eccellenza. Sapete, nella storia umana ci sono uomini che hanno lasciato delle tracce, segni, con i loro talenti, e vengono ricordati per l'eccellenza delle cose che hanno fatto. Per esempio, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Van Gogh, Monet, hanno fatto cose nell'arte, nella pittura, con eccellenza, hanno lasciato segni nel tempo e sono rimasti nella storia umana. Oppure Mozart, Debussy e un altro musicista scrissero capolavori meravigliosi. Ultimamente mi sono risentito l'Alleluia di Handel, pazzesca. Se la sentite qualche volta a casa, mettetela, è pazzesca. Veramente è un'opera d'arte musicale straordinaria, un capolavoro veramente di eccellenza che è stato nel tempo, non finisce mai, ha lasciato un segno. Ma tutto questo è temporale. Noi che siamo figli di Dio siamo chiamati a rappresentare il regno di Dio sulla terra, cari. Siamo i rappresentanti legali del regno di Dio. Tutto quello che è in cielo deve essere visto e vissuto sulla terra. Ecco perché Dio ci ha fatti partecipi della natura divina che c'era anche in Gesù. Perciò chiamati a vivere la stessa vita per fare le stesse cose. E l'eccellenza. L'eccellenza non è che tu devi avere qualcosa per fare qualcosa di eccellente. Quello che hai, fallo con eccellenza. Se hai un solo vestito, vestiti con eccellenza. Te lo lavi, te lo stiri, lì si vede l'eccellenza. Per chi ha molti vestiti può cambiarlo, ma se tu ne hai solo uno, è eccellente quando le persone vedono che non puoi, ma puoi. Perché la vita di eccellenza ha a che fare col soprannaturale, cari. Ecco perché l'eccellenza non deve mai mancare nelle nostre giornate, come mariti, come mogli, come figli, come lavoratori, come studenti, come imprenditori, come credenti, come figli di Dio, per dare questo esempio di eccellenza ovunque siamo, nelle case, nelle scuole, nei nostri posti di lavoro. Dio ci chiama a vivere una vita di eccellenza. Questo livello superiore che aveva Gesù, che quando dicevano, non ho mai visto nulla di simile, dicevano, come parli tu, non ho mai sentito nessuno, le cose che fai tu, non le ha fatto mai nessuno. Oggi c'è una chiesa che può fare le stesse cose che ha fatto Gesù, perché c'è un mondo che sta aspettando, prima che sia troppo tardi, amen? Perché portiamo anche un nome eccellente, cristiani. Non dobbiamo vivere mediocrità, cari. Non dobbiamo vivere una vita mediocre, accontentandoci, no? Senza i valori. Fuori sono senza valori, abbiamo visto che cosa si dice, che cosa si fa. Ma la Chiesa deve vivere una vita d'eccellenza, soprattutto con i valori cristiani. Sapete che io e te siamo la migliore pubblicità di Cristo? Molti mettono manifesti per far vedere i loro prodotti. Dio non ha bisogno di manifesti. Ci siamo io e te, Diglielo, io sono la migliore pubblicità di Cristo. Amen? Siamo la migliore pubblicità di Cristo qui in terra. Matteo 5,16: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere, eccellenza. Affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Sapete, molte persone sono abituate a vedere o il bicchiere mezzo pieno o il bicchiere mezzo vuoto. Sapete, si lamentano tutte e due. Ci sono quelli che dicono, ah, è mezzo vuoto. E l'altro che dice, è mezzo pieno. Dipende come lo vedi, non è sempre è lo stesso, no? Se noi non cerchiamo l'eccellenza, ci si accontenta. Pazienza vuol dire che il bicchiere sarà mezzo vuoto oppure mezzo pieno. E si accontentano. Mi piace una frase di Einstein, disse così: non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose. Dunque, se continuiamo a fare le stesse cose che stiamo facendo, continuiamo a ricevere ciò che stiamo ricevendo. E questo non ci deve far lamentare. Non possiamo lamentarci perché stiamo facendo le stesse cose. Noi siamo chiamati a fare le cose che ha fatto lui, di salire di livello. Quando cucini, come Susanna, quando lei cucina è eccellente e si sente che c'è l'eccellenza. Ogni cosa che fai, falla con l'eccellenza, come se la facessi per il Signore. Come se tu stessi preparando un pranzo, stai pulendo, ti stai vestendo, vai a lavorare, sei sottomesso alle autorità con eccellenza. Perché tu dimostri che sei soprannaturale. Perché l'eccellenza ha a che fare col soprannaturale, cari. Non è una cosa che puoi farlo a livello naturale. Lo devono vedere nel naturale. Amen. Siamo chiamati a non conformarci con il sistema di questo mondo, cioè con lo stile di vita che oggi il mondo propone. Perciò non è importante le condizioni in cui ti trovi, e come tu l'affronti è importante, come tu la vedi è importante. Da quale angolazione tu vedi questa situazione che tu stai vivendo? Se tu la vedi come una cosa impossibile, ok, ma la Bibbia dice che ogni cosa è possibile a chi crede. Perciò tu devi metterti nella condizione di vedere come Dio vede le cose. Sulla croce Gesù dissero, è finita, ormai è morto, è finita quella speranza. Dio invece l'ha visto come l'inizio della speranza per tutti gli uomini. Amen. Perciò non possiamo lamentarci, non è il tempo dei lamenti questo, e prendere con le cose esterne, con le cose che sono accadute, con le cose che fanno gli altri. E il governo non funziona, e la vita è dura, e il passato mi condiziona, e il presente è difficile, e la Chiesa non ha amore, e il destino e tutte queste cose. Non c'entra niente, cari. Io, quando decido di cambiare, le cose cambiano. Amen? Facciamo un forte applauso al Signore. Dobbiamo essere credenti, cari, non increduli. Lui ci ha fatti re e sacerdoti in eterno. Noi siamo stati fatti re e sacerdoti. Perciò abbiamo una condizione spirituale tremenda davanti al cielo, davanti al mondo. Perciò siamo partecipi della sua natura, della natura divina, come figli. Lui è venuto per farci vivere una vita abbondante, non di stenti, di miseria, di povertà. Non è scritto questo. Quando qualcuno dice più povero sei, più santo diventi, è una menzogna del diavolo. La povertà non viene da Dio. In cielo non esiste povertà. Io credo che la Chiesa è la risposta per la povertà che c'è nel mondo. E noi siamo chiamati a prosperare in ogni area della nostra vita. Amen. Ah. Non ce la faccio andare avanti. tante cose il Signore mi ha detto, tantissime cose, ma poi continuiamo un'altra volta. Sapete cos'è importante in questo momento? Che questi principi, questi soggetti possono entrare nel vostro cuore. Se noi viviamo situazioni e condizioni difficili, perché ancora non c'è cambiamento nella nostra vita, perché ancora non stiamo vedendo con gli occhi di Dio, pensando con la mente di Dio, non stiamo camminando secondo come ha camminato Cristo, no? Per fare le stesse cose sue. Quando Gesù si alzò in piedi, io credo che in quel momento nessuno gliel'ha detto. Era lì tranquillo, alla destra del Padre, e lui vedeva tutto. Ma quando lui vide Stefano dire quelle parole e morire come è morto, senza lamentarsi, molte volte ci lamentiamo anche per il dolorino che ci abbiamo nella punta del dito mignolo. Non posso andare in chiesa perché mi fa male l'angolino del dito mignolo. No? Ci lamentiamo. Perché siamo fatti così tante volte? Non sempre. Ma che bello. Quando Gesù si alza in piedi e il Padre le dice: perché ti alzi? Riposati, tutto è già stato fatto. Papà, questo è il massimo. L'hai visto Stefano? È uno come me. Non so se l'avete capito? L'avete capito? Lui è come me, ha fatto le stesse cose che ho fatto io, ma io lo voglio onorare, mi alzo in piedi. In quel momento l'eternità si è alzata in piedi, gli angeli si sono alzati in piedi per applaudire questo uomo che ha avuto il coraggio di cambiare per essere come lui. Alziamoci in piedi adesso e facciamo un forte applauso al Signore, perché lo merita con tutto il cuore. Alleluia. Amen. Chiamerei il gruppo un attimino su, velocemente. Vi ho preso 10 minuti in più, ma ne valsa la pena, cari. Alleluia. Il 5780, che è l'anno che stiamo vivendo secondo il calendario ebraico, ha un significato. L'otto, che tradotto è pet, vuol dire bocca. Perciò avremo un decennio che Dio parlerà attraverso la Chiesa. Dio parlerà attraverso segni, prodigi e miracoli, attraverso la tua e la mia vita. Questo è il decennio, forse l'ultimo, che ci resta prima che tutto sia finito. Perciò ecco perché la Chiesa è in movimento. Ecco perché non dormiamo e non ci diamo posa, perché sappiamo che ogni giorno è importante per adempiere i piani, il piano di Dio. Amen. Perciò, cari, questa Chiesa è chiamata a essere un ponte di trasmissione fra le Chiese, fra il mondo e il cielo, così come Gesù è l'intermediario. La Chiesa oggi è la voce di Dio. Alleluia. Ciò vi chiedo, se ci sono servizi da fare, disponetevi. Dite ai responsabili dei servizi, a Mauro, a Piero o a Jonathan, coloro che sono disposti ai responsabili che ci sono in chiesa, al consiglio, no? Dite: io sono disponibile. E Dio, quando tu lo dici, sicuramente ti userà per la sua gloria. Amen. Chiudete i vostri occhi. Padre, grazie. Padre, vogliamo ringraziarti e benedirti per questo tempo glorioso che tu ci hai regalato, Signore. Sappiamo, Signore, che è un tempo di preparazione, è un tempo eterno. Tu ti stai dicendo delle cose eterne, cose meravigliose, cose che sentiamo, Signore Gesù, con le nostre orecchie. È un tempo che tu ci stai parlando attraverso apostoli, profeti, insegnanti, pastori, ma anche attraverso il tuo spirito nel nostro cuore, Signore, perché tu parli direttamente a ogni cuore disponibile. Così voglio chiederti, Padre, io voglio benedire la Chiesa, voglio benedire la tua Chiesa, che possa diventare, Signore, veramente l'esempio visibile dell'invisibile, che possa diventare, Signore, l'elemento, Signore, che porterà le persone a vedere il cielo sulla terra. Signore, che possiamo assomigliare a Stefano, Signore, a questo uomo che in modo straordinario ha potuto fare il tuo cammino, perché lui ha voluto cambiare, non ha più guardato intorno a sé, ha guardato in alto. Dice che lui alzò gli occhi e vide. Signore, quando si aprono i cieli vuol dire che sulla terra siamo come te. E noi vogliamo ringraziarti e voglio chiederti che questa chiesa diventi una chiesa profetica per questa città. Che la chiesa di questa città diventi una chiesa profetica per la nazione. Che la chiesa di questa nazione, Signore, possa diventare una chiesa profetica per l'Europa. E che l'Europa possa risvegliarsi per diventare una voce, Signore, per il mondo intero. Noi ti ringraziamo, Padre. E ti chiediamo che tu possa mandare dei mantelli ministeriali in questa chiesa, pastori, evangelisti, insegnanti, profeti, apostoli, Signore, che abbiano il tuo carattere, che abbiano, Signore Gesù, il desiderio di essere come te, Padre. E noi vogliamo ringraziarti, vogliamo benedire con tutto il cuore, nel dolce nome di Gesù. Voglio fare l'ultima cosa prima di andare via. Se c'è qualcuno in mezzo a noi questa mattina che sente il bisogno, anzi senta l'urgenza, perché è l'urgenza che ci porta a fare delle decisioni. Se non sentiamo l'urgenza non decideremo mai. Noi ci sediamo e aspettiamo. Ma quando sentiamo l'urgenza, allora ci muoviamo. Sapete, quando c'è un figlio che sta male, tu prendi la macchina e non guardi più i semafori rossi, perché c'è un'urgenza e allora tu vuoi arrivare subito perché tuo figlio possa essere visto e curato. Quando c'è un'urgenza, sentiamo l'urgenza, allora questo è il momento. Se qualcuno in mezzo a noi sente l'urgenza di conoscere questo Gesù meraviglioso, sente il bisogno di far entrare Gesù nella propria vita, allora voglio chiederti, così semplicemente, alza la tua mano. E lui la vedrà questa mano. Sapete, molte volte ci sono delle situazioni, Dio ti benedica. Sapete, ci sono delle situazioni a volte che ci impediscono di fare dei passi verso di lui. L'orgoglio, la timidezza, la vergogna. Io voglio dirti questa mattina, non ti vergognare di lui, affinché lui un giorno non possa vergognarsi di te. Amen? Allora vorrei chiedere alle persone che non hanno mai fatto una esperienza con Dio di fare un passo avanti. Venite avanti perché voglio pregare per voi. Vieni, vieni, Dio ti benedica, vieni, vieni, venite qui davanti. Amen. Questi sono frutti meravigliosi della grazia di Dio. Amen. Ma ci sono anche un'altra categoria. Quanti questa mattina sentono l'urgenza di essere come Lui? Wow, è vero, costa un po', eh? Costa un po', perché costa essere come Lui. Bisogna rinunciare a noi stessi, alla nostra, al nostro orgoglio, alla nostra vanità, per essere come Lui. Ma ci sono dei fratelli, delle persone, dei figli di Dio che questa mattina dicono, io ci sono. Costi quel che costi, io ci sono. Se c'è qualche mano alzata, amen? Quanti vogliono fare questo cambiamento che costa? Amen. E in questo momento voglio fare prima una preghiera per voi. Alzate forte, alza la vostra mano, perché Dio la veda, e se sapete, in questo momento lo vede. Padre, nel nome di Gesù, tu vedi questa chiesa, tu vedi questi cari che in questo momento sentono l'urgenza, il bisogno di essere come te, come è stato Stefano. Io ti chiedo, Padre, che da questo momento in poi, nel nome di Gesù, io voglio spezzare ogni cosa che possa, Signore, non permettere che loro possano raggiungere questo proposito e questo scopo nella loro vita. Qualsiasi impedimento io lo spezzo nel nome di Gesù. e libero su di loro lo spirito della natura di Cristo nella loro vita, la natura divina, come tu hai detto, che noi siamo partecipi di questa natura divina, che ci sia la natura divina nella vita dei tuoi figli, ora, nel nome potente di Gesù. Grazie Padre, alleluia, sharabarabara. Così voglio chiedervi che adesso facciamo una preghiera con queste care.
Mettetevi qui davanti a me.
Qui davanti a me. No, vieni. Così, benissimo. Vi sentite di fare questa preghiera col vostro cuore? Io vi dico delle parole, voi fatelo col cuore. Non per ripetere, ma fate le vostre. Queste. Perché al momento che voi fate questa preghiera, la Bibbia dice che voi per diritto diventate figli di Dio. Perciò non siete più creature, ma figli. E questo diritto vi darà il diritto di ricevere la benedizione di Dio per voi, per le vostre case, le vostre famiglie, le vostre situazioni. Amen. Quindi chiudete i vostri occhi e dite queste parole. Diciamole insieme a loro. Padre, vengo a te nel nome di Gesù. Io dichiaro ora con il mio cuore che credo in Gesù. Che è morto sulla croce per me.
È morto sulla croce per me.
Io confesso con la mia bocca.
Io confesso con la mia bocca.
Che Gesù Cristo è il Signore della mia vita.
Che Gesù Cristo è il Signore della vita.
Per sempre.
Per sempre.
Padre.
Padre.
Io sono tua figlia.
Io sono tua figlia.
Per diritto.
Per diritto.
Le cose vecchie sono passate.
Le cose vecchie sono passate.
Ecco tutto è nuovo.
Ecco tutto è nuovo.
Grazie Padre.
Grazie Padre.
Per il privilegio.
Per il privilegio.
Di essere tua figlia.
Essere tua figlia.
Grazie per il sacrificio di Cristo.
Grazie per il sacrificio di Cristo.
Che ha pagato per i miei peccati.
Perché ha pagato per i miei peccati.
Grazie Padre.
Grazie Padre.
Aiutami a vivere una vita.
Aiutami a vivere una vita.
Secondo i tuoi principi.
Secondo i tuoi principi.
Per vivere la tua vita.
Per vivere la tua vita.
Qui sulla terra.
Sulla terra.
Nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù.
Amen. Amen. Adesso giratevi e gridate. Sono figlia di Dio.
Sono figlia di Dio. Figlia di Dio.
Amen. Ok. Tua forza, la tua, Signore Gesù, la tua grazia sulla sua vita, d'ora in poi non è più sola, il tuo spirito, la tua natura è in lei. Fa che lei possa fare scelte che onorano te, Signore. Io la benedico in ogni area della sua vita, familiare, spirituale, materiale, in ogni bisogno, nel nome di Gesù. Padre, ti voglio pregare per questa figlia preziosa, che tu possa benedirla nella sua casa, nel suo lavoro, nei suoi bisogni, nella sua famiglia. Portala avanti giorno per giorno, riempila, consigliala, aiutali secondo, Signore, ciò che tu hai scritto, che sarai con loro tutti i giorni della loro vita, perché possono sentire la tua presenza e il tuo amore che li accompagnerà tutti i giorni della loro vita, nel nome di Gesù. Amen, amen, forte applauso ancora, amen. Dio vi benedica, grazie, hai fatto la scelta migliore che potevi fare. Amen, state le vostre mani, Signore ti benediciamo, accompagnaci ancora questa settimana, ti chiediamo Signore Gesù che tu possa benedire sabato che avremo alle 19, Signore, l'incontro, Signore, dell'intercessione. Signore, ti chiediamo che si possa elevare una voce unica, Signore, potente, Signore, perché sia salvata questa città. E ti chiediamo anche, Signore, per la manifestazione della prossima settimana di Roma, che tu possa guidare ogni cosa, per la venuta dell'Apostolo Lirio, Signore, per la scuola e per quello che tu hai chiamato questa chiesa per fine mese, per Signore l'incontro e per tutti gli eventi che siano fatti con eccellenza affinché il nome di Gesù sia conosciuto fuori da questa chiesa. Grazie Padre, benedico questa meravigliosa chiesa e le famiglie nel nome di Gesù. Amen, 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 amen. Alleluia, abbracci almeno 3 persone e benedicili. Buona settimana, Dio vi benedica.
Che magnifico nome.